Il racconto degli Atti degli Apostoli ci mette fin da subito davanti alla paura, al terrore che le autorità giudaiche hanno del contagio, dell'annuncio del fatto che Gesù è risorto. Fin dall'inizio degli Atti degli Apostoli li vediamo in difficoltà, perché sta succedendo che quello che si erano augurati non avviene. Si erano augurati che, rotolata la pietra pesante del sepolcro e chiuso quindi il corpo di Gesù dentro lì, la questione fosse risolta, no? Il rabbino di Galilea andava messo a tacere e così è stato. Solo che poi nel giro di pochi giorni si rendono conto che così non è, perché l'annuncio che il crocifisso è risorto, cioè è nel pieno della sua vita, è entrato in una dimensione più profonda della sua vita, questo annuncio scaturisce come un torrente di luce, di vita, dalla pietra ribaltata del sepolcro. E quindi già al capitolo 3 degli Atti vediamo Pietro e Giovanni salire al Tempio di Gerusalemme, e davanti a una delle porte del Tempio c'è questo uomo storpio dalla nascita, ha più di 40 anni, quindi è ben conosciuto dalla comunità di Gerusalemme, lo vedono sempre lì, alla porta del Tempio. Quest'uomo chiede l'elemosina. Pietro gli dice: guarda, non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati, cammina. E questo qui salta su come una gazzella e comincia a fare le capriole, e la gente lì presente, sbalordita, comincia a chiedersi: ma quale potenza è intervenuta? E quindi la notizia comincia a diffondersi, e Pietro per la prima volta negli Atti degli Apostoli prende la parola e comincia a dire: guardate, voi ci guardate a me e Giovanni, ci guardate come se fosse roba nostra, ma questo che è avvenuto non è roba nostra, è nel nome, che nell'ambiente semitico vuol dire nella presenza, nella potenza, nella vitalità di Gesù il Nazareno, il crocifisso risorto, che costui si è messo a camminare. La notizia arriva alle autorità del Tempio, Sinedrio, 70 anziani del popolo, mandano le guardie, fanno arrestare Pietro e Giovanni e li portano davanti a Sinedrio. E quindi Pietro e Giovanni sono nella situazione in cui il maestro è stato la notte di qualche settimana prima. Davanti al Sinedrio, radunato in segreto nel cuore della notte, Gesù aveva dovuto sostenere l'interrogatorio. Pietro e Giovanni sono in questa situazione. Sono quei Pietro e Giovanni che settimane prima, nella notte dell'arresto, si sono defilati. E questa volta, di fronte alle autorità giudaiche che dicono: noi non vogliamo che il nome di quest'uomo, di questo rabbino di Galilea, si diffonda, voi dovete finirla. Pietro e Giovanni sono solidi e li guardano negli occhi e dicono: sentite, se si debba obbedire a Dio o agli uomini, decidetelo voi, noi non possiamo tacere. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato, e non possiamo, c'è una sorgente che scaturisce, c'è una sorgente nel deserto che viene fuori, cosa facciamo? La comprimiamo? Non si può. L'annuncio del fatto che la vita è più profonda della morte, e che la morte di Gesù è stato un passaggio della sua vita, e che la sua vita prorompe più dalle radici di prima, ragazzi, noi non possiamo farlo, menateci, cosa dovete fare? Menateci se dovete menarci, però l'annuncio scaturisce, eh? E poi poverini, quelli del Sinedrio dicono: cosa facciamo? No, perché è un segno evidente, avete sentito nella lettura, no? Un segno evidente è avvenuto in mezzo a noi. Questo era 40 anni che era bloccato, adesso si è messo, si è tirato su come un capriolo. Cosa facciamo? Come la gestiamo la situazione? E Pietro e Giovanni escono dal Sinedrio sotto lo sguardo sbalordito dei 70 anziani, che dicono: ma questi sono quelli che qualche tempo fa avevano paura della loro ombra, sono due pescatori, sono gente semplice. La loro franchezza, la loro franchezza, cioè l'autorevolezza con cui non si tirano indietro. E Pietro e Giovanni stessi escono dal Sinedrio dicendo: Ma che cos'è che è capitato? Noi avevamo paura. Adesso non abbiamo più paura. Noi oggi abbiamo sostenuto lo sguardo di chi ci era ostile, quegli stessi che tempo fa ci ha fatto vergognare di essere noi stessi. Noi siamo diventati solidi. Ecco, questa è la percezione di fondo di questo passaggio del racconto degli Atti degli Apostoli e di alcuni passaggi dei Vangeli. I discepoli sono diventati solidi. Ma perché ci troviamo, ci scopriamo così solidi? Si chiedono. Come mai non hanno potuto metterci a tacere? Mi viene in mente quella pagina di Isaia, quindi siamo 800 anni prima, Isaia che dice, così dice il Signore, guardate, chi non crede in me farà questa esperienza. Sarà come se stesse cercando di portare una pietra pesante tra le braccia, troppo pesante, ma così pesante che gli sfugge di mano e lo sgraffia tutto. Così dice il Signore, chi non crede in me resterà sgraffiato tutto. È un'immagine curiosa, no? Beh, il Sinedrio fa questa esperienza qui. Pietro e Giovanni sono solidi come roccia e si sentono impossibilitati a gestirli. La solidità di Pietro e di Giovanni. Mentre escono dal Sinedrio, riflettendoci su, dicono, ma sì, è che il Maestro ce l'aveva detto. Il Maestro ci aveva preparato. Guardate, voi prenderete un sacco di botte, avrete tribolazione nel mondo, ma andate giù in profondità dove sono io. Io ho vinto il mondo. Guardate, faranno di tutto per mettervi a tacere, perché non annunciate la gioia di cui vi rendo partecipi, vi porteranno in tribunale, ma non avranno potere su di voi. Non avranno potere su di voi. Perché non hanno potere su di loro? Da dove viene questa solidità? E in questi giorni, ripensando alla morte di papà e alla morte della mamma 2 anni fa, mi rendevo conto che noi, io e i miei fratelli, i miei nipoti, abbiamo avuto questo dono di entrare nella percezione della solidità dei nostri genitori di fronte alla morte. Ognuno dei due, sia la mamma che poi papà, col suo travaglio, no? Ma un travaglio che ha permesso loro di scendere più in profondità. È come quando il terremoto scuote la costruzione e rimangono le fondamenta. Ecco, quando ero in ospedale con la mamma, era l'ultimo pomeriggio in cui era abbastanza vigile, ogni tanto si addormentava, poi si risvegliava, e ero lì di fianco, a un certo punto apre gli occhi e dice, sto morendo. Sì mami, però ci arriviamo insieme fino alla soglia, dopo vai. Allora lei chiude gli occhi e comincia a dire, ringrazio a tutti Paolo, la mia vita è stata tanto bella, e mia mamma ha sofferto, ha perso una figlia, Dio sa quali travagli ha attraversato, no? Però dice, la mia vita è stata tanto bella, non la cambierei con niente, ringrazio a tutti per avermi mostrato le tante modalità dell'amore, la gratitudine, la pace, la gioia, la speranza. La percezione di una solidità, no? Di una persona che è consapevole che sta per attraversare la porta stretta ed è pronta. Io penso che i discepoli nel rapporto con Gesù abbiano fatto questa esperienza nei giorni precedenti alla sua morte. Hanno preso parte alla sua solidità, no? Quando nell'ultima cena dice, guardate, domani a quest'ora mi avranno ucciso, avrò attraversato la porta stretta, ma tornerò, non hanno potere su di me. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice, io ho il potere di dare la vita, ho il potere di riprenderla di nuovo, non hanno potere su di me. A Pilato dice, tesoro mio, non hai nessun potere su di me, sono io che mi metto nelle tue mani. La solidità, mio papà che dice, saluto a tutti e dice, ciao, grazie, adesso lasciatemi solo, voglio attraversare la porta, sono pronto, la solidità. Di questa solidità Pietro e Giovanni si sentono partecipi, l'ha detto anche Paolo nella seconda lettura, essere partecipi, ma com'è che sono partecipi? Loro stessi si chiedono, ma cos'è successo? Che cos'è quel meccanismo che è scattato per cui adesso non abbiamo più paura di morire? E quindi chi ci minaccia di morte non ha potere su di noi. Siamo passati anche noi attraverso la porta stretta in qualche modo, di modo che non abbiamo bisogno di trattenere la vita a tutti i costi. Lo sentono presente il Signore Gesù in un modo diverso da prima? Ma com'è che avviene? Com'è che stiamo vicini, sentiamo presenti le persone che amiamo e che sono entrate nel tempo della morte? Com'è che possiamo immaginarcele? Chi ha perso una persona che ama conosce, no, ovviamente, il travaglio della domanda: ma come me lo immagino adesso? Come faccio a starci dentro in questo rapporto? Perché ho bisogno di stare dentro in questo rapporto, perché l'amore mi spinge a questo, no? Ma io i primi tempi, dopo la morte della mamma, dicevo: dove me la immagino? Qua che svolazza, qua, e non riuscivo a... Credo che ognuno di noi sia impegnato a elaborare le sue immagini, è importante elaborare le immagini, no? Per me sono diventati, prima la mamma, poi anche papà, questa fiamma dentro, nel profondo, per cui quando ho bisogno di calore, di luce, scendo lì, sto in loro compagnia. Ognuno è impegnato a elaborare le sue immagini, no? Anche i discepoli sono stati impegnati a elaborare delle immagini. Come facciamo a dire che percepiamo il Maestro presente? E quindi, ad esempio, il Vangelo di Giovanni, abbiamo sentito, usa l'immagine del respiro. Gesù si rende presente, sentite che bello, stette, cioè non è tanto bello in italiano, però in greco è bello, stette, l'immagine della roccia che si presenta lì, la roccia viva in mezzo al cenacolo, è lì, solido, in mezzo a loro, no? E l'immagine è quella del respiro, Gesù che soffia sui suoi discepoli. E quindi i suoi discepoli cominciano a respirare il respiro di Gesù, e questo li rende solidi. Luca userà un'altra immagine, no? Negli Atti degli Apostoli, la Pentecoste, lingue di fuoco che scendono, il terremoto, il vento. Sono dei modi con cui cercano di dire: oh, noi il Maestro lo sentiamo. Sentite che bello, nel secolo scorso Lewis, l'autore che ogni tanto citiamo nelle lettere di Berlicche, eccetera, Lewis è stato un convertito. È un uomo di fede molto solida, e che è passato attraverso i suoi dolori. A un certo punto conosce quella che diventerà sua moglie, una donna americana, la sposerà, e poco tempo dopo questa donna si ammala di tumore e muore. E Lewis, nell'elaborare questo dolore straziante, trova in casa questi quadernetti, un po' a caso, li prende e comincia a scrivere su il suo modo di elaborare il dolore. E qualche tempo dopo ne fa un libretto che in italiano è tradotto con il titolo Diario di un dolore. Sentite che bello cosa scrive a riguardo della presenza di sua moglie nel tempo della morte. Quello che lui dice, naturalmente, nel rapporto con sua moglie vale per noi nel rapporto con le persone che amiamo, genitori, figli, marito, moglie, vale per i discepoli nel rapporto con il Maestro. Dice: per entrambi gli amanti e per tutte le coppie di amanti senza eccezioni, la perdita dell'altro è una parte universale e integrante dell'esperienza dell'amore. La separazione per la morte segue il matrimonio con la stessa normalità con cui il matrimonio segue il corteggiamento o l'autunno segue l'estate. Non è un troncamento del processo dell'amore, ma una delle sue fasi. Non è l'interruzione della danza, vedete l'immagine? Non è l'interruzione della danza, ma l'evoluzione, la figura successiva della danza. La cosa straordinaria è che da quando ho smesso di preoccuparmene, lei mi viene incontro dappertutto. Beh, venire incontro è un'espressione troppo forte. È piuttosto come una sensazione discreta e però massiccia, che lei sia, ora non meno di prima, una realtà con cui devo fare i conti. È forte, La sensazione discreta, ma massiccia, che lei sia una realtà con cui devo fare i conti. Gesù si rese presente, stette in mezzo a loro. Bisogna farci i conti, è una presenza solida. Allora, questa presenza solida li libera dalla paura di perdere la vita e li lancia nel mondo. Allora, a conclusione, ci regaliamo quest'altro passaggio. Sentite che bello, troppo bello, lo so, siete stato lunghissimo, ma va bene, una volta alla settimana si può anche stare qui un pochino di più, eh? Sentite che bello. Antoine de Saint-Exupéry, autore del Piccolo Principe, in uno dei suoi racconti autobiografici, uno dei suoi diari, descrive l'esperienza di quando cade con l'aereo nel deserto in Libia, lui e un suo compagno, e quindi passano i giorni, l'acqua non c'è più, sono costretti a camminare alla ricerca di qualcuno che li soccorra, no? E dopo diversi giorni, ormai stremati dalla sete, non hanno più la capacità di gridare, a un certo punto vedono, stagliati contro il profilo della collina di sabbia lì a 30 metri, vedono la figura di un beduino che è voltato verso l'orizzonte. Loro cercano di gridare ma non hanno più le forze di gridare, non hanno la forza di tendere le mani, possono soltanto sperare che si giri verso di loro. La loro vita dipende dal suo sguardo. È fortissima questa immagine. Caliamolo nel rapporto tra Gesù e i discepoli. Sentiamo, eh. Nell'attimo stesso in cui guarderà nella nostra direzione, avrà già cancellato in noi la sete, la morte, i miraggi. Ha abbozzato un quarto di giro che già cambia il mondo. Con un semplice movimento del busto, col semplice atto di far girare lo sguardo, egli crea la vita e mi appare simile a un Dio, è un miracolo. Cammina verso di noi sulla sabbia come un Dio sul mare. All'arabo è bastato guardarci, ha premuto con le sue mani sulle nostre spalle e gli abbiamo obbedito, ci siamo sdraiati. Qui non esistono più né razze, né lingue, né divisioni. C'è questo nomade povero che ha posato sulle nostre spalle delle mani da arcangelo.
Che bello!
Delle mani da arcangelo. E più avanti lo chiama Gran Signore che ha il potere di dare da bere. Gran Signore del deserto che ha il potere di dare da bere. Chi di noi ha sete di acqua viva, di speranza, di solidità, di vitalità, si rivolga al Gran Signore che ha il potere di dare da bere, alla sorgente che scaturisce. Questo vuole fare di noi lo Spirito del Signore.